Ma torniamo a parlare di Europa e di Brexit andando a commentare alcuni articoli che troviamo sulla stampa di oggi con un ospite che è in linea con noi da Bruxelles. Ringrazio molto Luca Jaillet, presidente del gruppo Interessi Diversi del Comitato Economico e Sociale Europeo, organo consultivo della UE, il CESE. E Jaillet, buongiorno, grazie per essere con noi.
Buongiorno a lei e buongiorno ai radioascoltatori.
Allora, vogliamo ricordare subito brevemente cos'è questo CESE, questo organo consultivo della UE di cui lei fa parte, insomma, come presidente del gruppo Interessi Diversi. Possiamo dire che è un organo consultivo dell'Unione Europea che dà un po' la voce della società civile e fa in modo che questa voce entri nelle decisioni europee. È un po' sintetico.
L'assemblea partecipativa dell'Unione Europea, precedente ancora al Parlamento Europeo, istituita ormai quasi 60 anni fa dal Trattato di Roma e che rappresenta tutte le componenti economiche delle imprese, delle banche, del sindacato, dei consumatori, delle ONG, delle cooperative, del terzo settore, delle fondazioni. Insomma, sono 350 persone che vengono dai 28 Paesi membri, che rappresentano la varietà delle organizzazione della società civile europea e ne portano la voce dentro la procedura legislativa europea.
Ecco, quindi lei, conoscendo un po' le voci della società civile a proposito di affari europei, come ha accolto il risultato arrivato dal referendum nel Regno Unito?
L'ho accolto, come la maggior parte delle persone, di buon senso, come un terremoto di portata inedita e che va a rappresentare uno sconvolgimento radicale per la vita e per le prospettive della Gran Bretagna e va a rappresentare anche uno sconvolgimento piuttosto brutale anche per l'Unione Europea e per il suo cammino. Questo è il dato che condivido con tutti i commentatori, che salvo poche organizzazioni, la stragrande maggioranza delle realtà organizzate, ha ben chiaro che si volta una pagina e che il futuro rimane abbastanza incerto e incognito.
Quindi, come ha detto qualcuno, ora navighiamo in acque sconosciute?
Navighiamo in acque ampiamente sconosciute e, se devo applicare la vecchia regola che mi insegnò la mia nonna, per giudicare un atto bisogna guardare chi ne è il più contento, visto che i primi che si sono felicitati per questo grande successo sono stati Putin, l'ISIS e Trump, e dietro le quinte la Cina, che ha tutto da guadagnare da un indebolimento dell'Unione Europea sulla scena mondiale, mi viene, diciamo che non mi sento troppo bene, ecco, diciamola così.
Siamo a pagina 21 del Messaggero di oggi, intervista a Jonathan Coe, che è uno scrittore inglese, vincitore del premio Flaiano, spiega perché la Brexit corona una lunga serie di errori. Cara Inghilterra, non ti riconosco, dice Coe sulla Brexit, è stata una scelta non della ragione ma delle emozioni, cioè degli impulsi che agiscono a livello di pancia. L'identità nazionale è una questione che le persone sentono in maniera emotiva. È stato un grande errore ridurla a un sì o a un no. È difficile capire cosa accadrà, ci sono diversi modi di viverla, o in maniera completa o con compromessi. Sembra un gran finale, ma in realtà è solo l'inizio di qualcosa di molto oscuro e complicato. È un momento di grande incertezza. È un intellettuale che fotografa così questa situazione con parole che sono simili a quelle che ha usato lei, Jaillet.
Sì, certamente ci sono almeno tre dimensioni in questa vicenda. Allora, una prima dimensione è che tutte le grandi scelte politiche sono sempre fatte con una grande carica di emozione e di passione, se no non sarebbero scelte politiche. Quindi il fatto che questa campagna è stata caratterizzata da un alto livello di emozione e di passioni non deve sconcertare. Vorrei sottolineare tra l'altro che è uno dei tassi di partecipazione al voto più elevati della storia della Gran Bretagna, quindi, come dire, la gente ha realmente partecipato e ha sentito questo momento come di grande importanza per il suo futuro, quindi questo non può assolutamente essere svalutato. Qui c'è una responsabilità gravissima e tremenda di un'intera classe dirigente che ha fallito. La prova ne è che dimissione raffica e la crisi radicale e piuttosto pesante sia nel partito conservatore che nel partito laburista, e le dimissioni di ieri del leader della vittoria, che ha fatto di tutto per scassare il sistema, ora che ha vinto se ne va, Nigel Farage. C'è un'intera classe dirigente che ha fallito nell'orientare delle scelte, nell'assumere le responsabilità. Direi di più, c'è un primo ministro Cameron che ha fatto un terribile gioco d'azzardo sulla pelle degli inglesi e sulla pelle dell'Europa, perché l'ha costretta allo stallo negli ultimi anni, per un interesse puramente personale, che era quello, quando annunciò il referendum 3 anni fa, di ridurre al silenzio la destra molto anti-europea del suo partito e svuotare l'UKIP e ottenere la riconferma premier. Quindi è stato un azzardo incredibile, no? Quello giocato da Cameron, e la gente l'ha seguito. È stata una campagna giocata su grandi bugie, su grandi falsità, peraltro portate avanti da 20 anni, in cui la classe dirigente britannica non è mai riuscita a spiegare al suo paese quali erano i reali vantaggi che portavano a casa, e ad oggi si ritrovano a dover giustificare le bugie che hanno raccontato, come che da un giorno all'altro non avrebbero più pagato una lira all'Unione Europea e questi soldi sarebbero stati disponibili per il Servizio Sanitario Nazionale, affermazione dei leader della campagna dell'Exit che hanno smentito 24 ore dall'esito del voto. Vi è però una terza componente, quella molto più seria, molto più profonda, e che la Gran Bretagna ci suona una campana a morto di magnitudo rilevantissima, ma che è la stessa che è suonata in Austria, che sta suonando in Francia, che è suonata in Olanda, che crea mal di pancia in Germania, che suona in Finlandia con i True Finns e che anima anche una parte non secondaria del dibattito italiano. Ci sono negli ultimi 10-15 anni una fascia significativa di popolazione che vive ai margini dei successi economici dell'Europa e che ha pagato il prezzo più alto della globalizzazione, che ha visto aggravarsi le proprie condizioni di vita e di prospettive a partire dalla crisi economica, che vorrei ricordare si trascina adesso ormai da 8 anni, e che non vede per sé e per i propri figli un futuro. E la crisi strutturale della classe media, che svuota i corpi intermedi e svuota i partiti tradizionali ed esprime una domanda politica inespressa. Storicamente questi fenomeni di crisi societale di fasce così rilevanti di popolazione ha sempre solo provocato chiusure, muri, reazioni isterie contro il diverso, che sia l'immigrato di Calais o che sia il lavoratore polacco 10 anni fa salutato come salvatore della Gran Bretagna e oggi cacciato via o insultato con le parole che si sono lette nei giorni successivi all'esito del referendum. Quindi questo dato che le leadership europee, quindi non solo britanniche, non riescono a intercettare, cioè un'Europa, un insieme di governi che sappiano dare risposte in termini di crescita, di sviluppo, di care, di capacità di farsi carico e di disegnare una prospettiva per il futuro che consente di avere fiducia nel futuro, è il vero prezzo su cui i populismi vari hanno giocato e con grande successo, bisogna dire, in Gran Bretagna, ma da quanto capita in Austria rischia di riproporsi ad ottobre, probabilmente rischiamo di avere una seconda crisi piuttosto pesante di qua a pochissimi mesi, che è il nodo vero sul quale oggi ragionare e affrontare per evitare che ulteriori disastri.
Siamo collegati con Bruxelles con Luca Jaillet, che è presidente del gruppo Interessi Diversi del Comitato Economico e Sociale Europeo, che è un organo consultivo dell'Unione Europea. Jaillet, proviamo a guardare a queste vicende da un altro punto di vista, perché sabato scorso Papa Francesco ha inviato un videomessaggio ai partecipanti di un incontro che si svolgeva a Monaco di Baviera, Insieme per l'Europa, che riuniva esponenti dei movimenti cristiani e delle chiese. Il Papa ha sottolineato in questo messaggio che l'Europa deve tornare a essere un continente aperto che mette al centro la persona umana. Sentiamo questo breve servizio, poi le chiederò di commentare le parole del Papa.
Il Papa punta il dito contro quei muri visibili e invisibili che tendono a dividere questo continente.
Muri che si innalzano nei cuori delle persone, muri di egoismo politico ed economico, senza rispetto per la vita e la dignità di ogni persona.
L'Europa, prosegue il videomessaggio, si trova in un mondo complesso e fortemente in movimento, sempre più globalizzato e perciò sempre meno eurocentrico.
Abbiamo bisogno di un cambiamento. L'Europa è chiamata a riflettere e a chiedersi se il suo immenso patrimonio, permeato di cristianesimo, appartiene a un museo oppure è ancora capace di ispirare la cultura e di donare i suoi tesori all'umanità intera. Se l'intera Europa vuole essere una famiglia di popoli, rimetta al centro la persona umana, sia un continente aperto e accogliente.
Così Papa Francesco nel videomessaggio ai partecipanti all'incontro Insieme per l'Europa che si svolgeva a Monaco, il servizio era di Alessandro Gisotti. Luca Jaillet, un commento a queste parole di Papa Francesco?
Beh, risuonano delle altre parole molto forti che il Papa ebbe a dire in un intervento magistrale di fronte all'Assemblea del Parlamento Europeo poco più di un anno fa, quando disse che l'Europa era una vecchia signora sulla via del pensionamento e quindi era attrappita, incapace di guardare al futuro, persino paurosa del futuro, e la spronava ad essere all'altezza della sua storia e delle sue responsabilità. Parole dette in termini ancora diversi quando a Roma è stato insignito del premio Carlo Magno, in cui tutte le istituzioni europee sono scese a Roma a rendergli omaggio e a chiedergli una direzione. È assolutamente evidente che di fronte a quanto accade oggi nel mondo l'Europa deve uscire da questo torpore, da questo immobilismo, ma deve uscire perché è vero che dal punto di vista del calo della popolazione e del peso in termini di produzione di PIL sta scendendo a favore di altre aree del mondo, ma rappresenta ancora oggi il 50% degli investimenti esteri nel mondo, rappresenta ancora oggi più del 50% del volume degli scambi commerciali nel mondo, ha una capacità e un peso reale nell'influenza e nel gioco internazionale di tutto rispetto. E inoltre, se è vero che fino a qualche anno fa sembrava di poter dire che l'asse geostrategico si spostava in Asia, se uno guarda quanto è capitato negli ultimi anni sulla frontiera est, Ucraina per non menzionare che questa, ma scendendo al Caucaso, passando per la Siria, arrivando al Nord Africa, ai movimenti nell'Africa subsahariana e quant'altro, il Mediterraneo e questa parte del mondo ricomincia a diventare strategicamente rilevantissima ai fini di quella logica della pace e della guerra che ha sempre dettato l'agenda della politica internazionale negli ultimi millenni. Quindi l'Europa è chiamata a giocare la sua responsabilità. Se non è l'Europa che gioca un ruolo di futuro, di pace, di progresso, di attrazione, di alleanza, chi lo farà al posto nostro? Forse aspetteremo che arrivino i cinesi ad occuparci e a ristabilire la pace nel nostro continente. Quindi l'appello del Papa è grandemente di attualità, e oggi l'Europa ha bisogno di speranza, di fiducia, di crescita, di buona occupazione, ha bisogno di rimettere al centro i cittadini con politiche rivolte direttamente a loro, ma lo dico non soltanto per le istituzioni che stanno a Bruxelles, ma per gli Stati membri insieme, perché molto di quanto non si è fatto in questi anni è per un aumento della lotta, della credine, delle gelosie e del ripiegamento su se stessi degli Stati membri, ciascuno dei quali è venuto a Bruxelles a negoziare il proprio particolare, non a cercare l'interesse collettivo. Verrebbe quasi da riprendere le parole di una delle leader britanniche più anti-europee che la storia ricordi, nelle sue parole a proposito di un referendum in Gran Bretagna ormai di molti anni fa, che era Margaret Thatcher nel 1975, la quale nella campagna referendaria per l'adesione della Gran Bretagna disse: non esiste più una sovranità nazionale assoluta, le sfide sopranazionali sono ormai da risolversi a livello sopranazionale. Ora, se anche una nazionalista, per dirla così, come era Margaret Thatcher, convinta del Rule Britannia Rule, era ormai convinta che alcune grandi partite si dovevano giocare insieme, se non le giocano insieme gli Stati europei, che per storia, cultura, civiltà, incrocio hanno enormemente in comune. Guarda, c'è ancora un particolare che a me fa molto riflettere. Pochi giorni fa, il 1° luglio, si è celebrata con una cerimonia commovente, peraltro passata piuttosto inosservata, il centenario di una battaglia devastante, di un orribile, orrenda, la battaglia della Somme, dove morirono nel giro di 5 mesi oltre 1 milione di giovani britannici, inglesi soprattutto, francesi e tedeschi, per poche miglia di terreno, no? Massacri orribili. Ecco, abbiamo dimenticato tutto questo, abbiamo dimenticato quanto sangue è stato versato per garantire a noi la libertà, la democrazia, il progresso, e quanto le ragioni della pace, della convergenza e della costruzione insieme hanno fatto sì che dopo 2 guerre mondiali devastanti abbiamo vissuto il più lungo periodo di pace che la storia europea ricordi, e che è anche stato un periodo di progresso per tutti. Ora viviamo un periodo di brutta crisi e di spaesamento, bisogna riprendere questo senso della storia per capire che ci sono ancora enormi energie positive all'interno da poter utilizzare. Io mantengo una fiducia nel futuro, però certo c'è bisogno di leadership. In questo momento i leader sembrano piuttosto ripiegati su se stessi o su una visione corta. C'è bisogno di leader che guardino alto, largo e lontano.
Ecco, Jair, a queste sue parole aggiungo sicuramente quelle del presidente Mattarella, che a Città del Messico ha detto: l'Unione è l'unica strada per i paesi europei per essere presenti e protagonisti sulla scena internazionale. Questa strada va percorsa con decisione. Ma vorrei chiudere, e le chiedo proprio un commento breve, parlando di economia, perché il Sole 24 Ore oggi titola: Standard & Poor's, Brexit frenerà Eurolandia, il PIL crescerà lo 0,8% in meno nei prossimi due anni, Benelux e Irlanda i più colpiti per l'export. Mentre Jean-Claude Trichet, ex presidente della Banca Centrale Europea, sulla stampa dice: che spreco la Brexit, ma l'impatto sull'UE sarà minimo. Gli istituti di credito europei fanno meno profitti di quelli americani, ma sono solidi. Un commento a questi due articoli da Luca Jair.
Guardi, io credo che bisognerebbe stare tutti un po' calmi in questo momento con delle statistiche da una parte o dall'altra. La realtà vera è che nessuno sa cosa possa capitare. Il deprezzamento ballerino della sterlina anche di fronte alle mie notizie, c'è un fattore incertezza che sta pesando enormemente sugli investimenti, sulle quotazioni e anche sulle prospettive delle grandi compagnie. Cosa capiterà di tutte le grandi compagnie che sono basate a Londra? Se vi resteranno, se una parte si sposterà a Dublino, se verranno a Francoforte o a Milano? Questo oggi nessuno lo sa. Ci sono però due questioni che bisogna assolutamente avere presente. La prima questione è che non bisogna tardare ad affrontare con tutto il realismo necessario questa situazione inedita e nuova, avviando negoziati non punitivi per gestire la transizione da una piena appartenenza ad una nuova situazione che nessuno sa quale sarà, perché è un accordo di associazione alla Norvegia, ma non è possibile. La Norvegia partecipa pienamente alla libera circolazione dei lavoratori che la Gran Bretagna ha rifiutato con la logica del referendum. Quindi bisogna affrontare rapidamente questo per ridurre l'incertezza e per ridurre le conseguenze più devastanti, sia per i cittadini britannici che per gli altri. E secondo, bisogna rapidamente guardare come trasformare questo problema pesantissimo in ragione di opportunità, per esempio sviluppando nuove forme di cooperazione tra municipalità, tra imprese, tra realtà di cittadini, tessendo nuovi legami, perché quelle altre forze positive che erano qualche settimana fa a Varsavia pro-europea, qualche giorno fa a Londra in una manifestazione spontanea di 40.000 persone che ha cosparso Londra di simboli europei come mai era accaduto prima, queste forze positive possono non perdere la speranza e dispiegare ancora quell'energia positiva che si chiama fiducia, collaborazione, che sono due energie fondamentali per la crescita economica.
Bene, Jair.
Le banche solide, a Trichet vorrei semplicemente ricordare il monito di tre giorni fa del Fondo Monetario sui terribili problemi delle banche tedesche, Deutsche Bank per primi, che di solito non hanno proprio nulla, quindi sarei molto prudente. Bene. A ragionare, ci sono dinamiche in cui i mercati ci hanno resi avvezzi in questi anni di andare esattamente in direzioni diverse e abbiamo diversi problemi strutturali purtroppo ai meno risolti. Molto sangue freddo, molta calma, molto pragmatismo, ma soprattutto volontà di sortirne insieme, perché da soli non si va da nessuna parte.
Io ringrazio moltissimo Luca Jair, presidente del gruppo Interessi Diversi del Comitato Economico e Sociale Europeo, il CESE, un organo consultivo dell'Unione Europea, che è stato in diretta con noi da Bruxelles e ci ha aiutato a commentare le notizie del dopo Brexit sulla stampa italiana di oggi. Jair, buona giornata, buon lavoro, grazie.
Buona giornata a lei e ai radioascoltatori, grazie.